riprendiamo, io prendo la parola un secondo perché questa seconda scansione sarà prima parla Silvia, poi parlo io, però proprio come parola di legame, collegamento, io dico una cosa per me ma penso dirla per tutti. Tra l'altro sto provando con il microfono acceso perché magari per Silvia è meglio tenere il microfono acceso, quindi sì. Voi però va bene che vi ho detto non fare domanda, ma se uno non ci sente alzi la mano e gli sarà tagliata, però non c'è problema, dai. No, faccio semplicemente una nota mia, ti dico subito Silvia, perché mi ha detto che loro non possono fare cosa, io posso fare le risonanze, le domande che voglio, le comando io. Mi ha molto colpito quel passaggio in cui ha detto, beh, voi sapete perfettamente, ad intrugere nel di santo, il velo del Tempio si strappò. È interessante che noi tutti lo sappiamo in memoria, ma grazie a te adesso questa memoria, che è una memoria per molti noi formale, diventa piena di contenuto, di immagini, sia l'immagine che ci ha fatto vedere, sia questa intuizione del centro del Tempio, questo spazio vuoto, protetto da questa tenda, pieno di sangue in quel modo molto plastico col quale ce l'hai descritto, e d'ora in poi ciascuno di noi quando parteciperà al Venerdì Santo e sentirà il velo del Tempio si strappò dall'alto verso il basso, focalizza quella cosa lì, ma non solamente focalizza una cosa, attinge a dei significati, a una storia, e questo è quello che vi dicevo, che noi desideriamo approfondire questo, perché l'ebraismo è importante in sé per sé, e noi potremmo anche dedicare un mese intero e faremo solamente bene, ma anche perché questo ci aiuta di più a comprendere il Signore Gesù, la Pasqua, la nostra vita cristiana, come adesso andremo avanti nell'imparare. Ma ho già parlato troppo, quindi continuiamo a sentire e a entrare nella storia di Israele, nella realtà di Israele, dell'Israele del tempo di Gesù. Mi sembra in modo particolare vedendo i vari movimenti ebraici. Molto bene.
Scusate se prima ho parlato troppo velocemente, mi sembrava è il mio modo di parlare, sono sempre un po' precipitosa. E il tono basso, ok, grazie. Allora, per ricollegarmi con quello che dicevo prima, riprendo il concetto legato alla complessità del mondo che ruotava intorno al Secondo Tempio. Dicevo prima che era un mondo complesso, appunto caotico anche alle volte. Dobbiamo immaginare la presenza di realtà diverse che interagivano tra di loro, realtà anche molto strane. Se ripensiamo alla scena della cacciata dei mercanti dal Tempio, ci rendiamo conto che effettivamente in quel passo si vengono a scontrare due mondi, un mondo economico e un mondo, lo prendo proprio a livello più base, come passo, un mondo spirituale invece. Perché era così sostanzialmente, c'era questa sovrapposizione di realtà. Avevamo, appunto, dicevo, il mondo delle botteghe che alimentavano l'economia del tempio, mondo che vedeva quindi gente che andava, gente che veniva, gente che vendeva, gente che comprava. Poi c'era il mondo dei visitatori. Visitatori che potevano essere visitatori regolari del Tempio, quindi i fedeli, che magari salivano al Tempio per i grandi pellegrinaggi annuali. L'ebraismo prevedeva tre grandi pellegrinaggi annuali, ma chiaramente si visitava il Tempio a prescindere anche da questi pellegrinaggi. Poi c'erano però anche visitatori occasionali, stranieri, goyim appunto non ebrei magari, o stranieri nel senso israeliti non residenti in Gerusalemme, magari provenienti dalle comunità di diaspora, comunità molto popolose, molto vivaci in questo periodo, comunità che avevano anche forme di vita spirituale un po' diverse magari da quelle che vivevano gli ebrei di Gerusalemme. E poi c'era tutto il mondo molto complesso dei sacerdoti, che dicevamo era un mondo vario, di ben organizzato, molto chiaramente organizzato, ma molto mobile anch'esso. Adesso in questo secondo nostro incontro vorrei focalizzarmi un attimo di più su questi due gruppi, cioè il mondo dei fedeli intendo dire gli israeliti, che quindi si riconoscevano nell'appartenenza del popolo di Israele e che erano centrati sul culto del Tempio, potevano accedere anche alle parti più interne del Tempio, quindi erano appartenenti al popolo ebraico, e il mondo sacerdotale. Dobbiamo guardare un attimo questi due gruppi. Allora, la cosa essenziale per la comprensione della fase ultima della vita dell'ebraismo di secondo tempio, quindi quell'ebraismo dicevamo prima che si era venuto a creare con la ricostruzione del tempio dopo l'esilio e che aveva il suo cuore proprio pulsante e nel periodo diciamo tra il secondo avanti Cristo, il secondo secolo avanti Cristo e il primo secolo questi tre secoli, ecco, dicevo, l'ebraismo della fase del secondo tempio è tutt'altro che monolitico, è un ebraismo estremamente mosso e anche possiamo dire frammentato, o forse dobbiamo dire fratturato addirittura. Era percorso da differenze anche su punti essenziali, non soltanto sullo stile di vita. È un ebraismo che poteva, diciamo, sviluppare idee differenti, per esempio, su aspetti del credo ebraico, sulla visione politica. Ok, io sono ebreo, quindi politicamente se vivo il mio ebraismo in un certo modo, cosa penso della politica? Noi sappiamo che nel mondo ebraico l'appartenenza religiosa era intrinsecamente unita alla politica, per cui vivere ebraicamente comportava anche avere una precisa idea politica, un certo tipo di approccio a quello che erano i politici di quel momento. E poi un altro aspetto che è un po' particolare, un terzo elemento di distinzione poteva essere, non lo era necessariamente, ma poteva essere la provenienza sociale dei membri di questo gruppo. Alcuni gruppi avevano una provenienza prevalente da un background sociale, altri da un altro. Non dobbiamo pensare a divisioni bianche e nere molto nette, però insomma i nostri punti ci confortano da questo punto di vista. Cioè, osserviamo che se si apparteneva a un certo rango sociale era più facile, diciamo così, orientarsi verso un tipo di vita ebraica piuttosto che un'altra. Fonti. Come facciamo a dire tutto questo? Allora, il discorso delle fonti è un discorso che è molto complesso e anche molto difficile da sminuzzare, perché noi abbiamo un mondo estremamente variegato, un mondo di 2000 anni fa, quindi c'è una doppia complessità, la distanza temporale, sono passati 2000 anni, quindi non due giorni, e l'estrema complessità in origine, quindi anche per chi visse in quel periodo potevano esserci problemi a discernere, a distinguere chiaramente i dettagli, diciamo, di un gruppo piuttosto che di un altro. Questa è la prima notazione. In più abbiamo oggettivamente alcuni problemi legati alle fonti, non perché non abbiamo fonti, ne abbiamo per carità, ma sono un po' problematiche, nel senso noi troviamo farisei e sadducei, per esempio, quello di cui andiamo a parlare adesso, ovviamente nei testi cristiani, testi Nuovo Testamento, ma in modo particolare nei Vangeli, in cui questi gruppi emergono con una con un profilo molto netto, anche se poi è stata osservata, c'è una bibliografia infinita, però è stata osservata una differenza per esempio molto forte dei sinottici rispetto al Vangelo di Giovanni in rapporto per esempio ai farisei, per cui anche all'interno del mondo evangelico quando parliamo di farisei dobbiamo da vedere dove stiamo leggendo, in quale Vangelo, in quale punto magari anche del Vangelo, per riuscire a inquadrare un attimo il problema un pochino in modo migliore. Poi c'è la cosa che diceva Don Dario, cioè il fatto che si parla di testi in cui magari si parla della contesa con i giudei, ma si ravvi di Gesù con i giudei, ma c'è in background tutto il problema delle comunità giudeo-cristiane, quindi dell'identità dei cristiani di origine ebraica di fronte a questo nuovo credo, quindi della partorire di una nuova religione che si sta in qualche modo delineando anche per contrasto rispetto alla religione di provenienza. E questo è il problema legato alla lettura di questi passi concernenti i farisei e i sadducei in modo particolare contenuti nei testi. Sto andando molto grossolanamente perché sono problemi anche esegetici piuttosto consistenti. L'altro problema, le altre fonti, non abbiamo soltanto il Vangelo ovviamente, o il Nuovo Testamento in generale, le altre fonti sono Flavio Giuseppe, il suddetto, il nostro amico, Flavio Giuseppe che però, che ci descrive tanto, adesso vi mostrerò una slide in cui c'è il pezzo di Flavio Giuseppe, ce lo descrive più volte in punti diversi, che però queste fonti hanno un problema. Flavio Giuseppe era fariseo. Fariseo convinto al punto che a un punto che in un testo, nella sua autobiografia, quando si presenta, dice il suo nome e dice che era nato a Gerusalemme farisaios, cioè fariseo. Cioè, nella sua carta d'identità subito dice io sono fariseo. Quindi è evidente che quando descrive i diversi movimenti ha un'angolatura precisa. È indirizzato politicamente, potremmo dire, religiosamente, per quel chiaro che mette in particolare luce i farisei e metterà in particolare ombra invece che il fariseo non era. Questo è chiaro, è inevitabile. E poi abbiamo naturalmente anche fonti ebraiche. Il problema è che queste fonti ebraiche, che sono poi state raccolte nel Talmud, nella grande raccolta dei detti dei maestri e della riflessione ebraica successiva, di molto anche successiva alla distruzione del Tempio, appunto, è una raccolta di molto successiva alla distruzione del Tempio, come raccolta finale, come redazione finale. Anche se è un evidente tesoro del mondo che contiene memoria di riflessioni, di detti, di maestri anche del periodo precedente alla distruzione del Tempio, quindi non è da prendere e buttare via come fonte storica, assolutamente, però è da prendere con sapienza, anche perché non è una fonte storica propriamente detta, perché è un testo religioso. Quindi esattamente come noi non prendiamo i Vangeli e cerchiamo di leggerli esclusivamente storicamente, perché la funzione dei Vangeli non è quello di raccontare una cronaca degli eventi, ma si parte dal presupposto che il Vangelo è scritto da persone credenti, basta pensare al versetto 1 di Marco, stessa cosa per il Talmud, cioè il Talmud comunque un testo scritto da ebrei per ebrei con una riflessione sul pensiero ebraico, quindi è chiaro che contiene delle informazioni anche storicamente interessanti, ma vanno prese con le pinze, vanno criticate nel senso radicale del termine, cioè bisogna operare con il cervello e cercare di capire fino a che punto si può prendere e quando non si può più prendere, insomma. Detto questo, possiamo dire qualcosa di positivo sostanzialmente. Adesso vi metto davanti il passo. Allora, questo passo sostanzialmente è un passo da un'opera di Flavio Giuseppe, parla, lui scrive in greco, per cui utilizzo molto il termine movimenti all'interno del mio parlare, parlando di farisei, sadducei, zeloti e esseni, parlo di movimenti ebraici, lui usa il termine greco di filosofia, proprio perché il suo testo, quando lo scrive, era pensato probabilmente per un pubblico non ebraico, quindi doveva in qualche modo risemantizzare con le categorie greche un'idea che era ebraica, quindi usa il termine in questo passo di filosofia. In un altro passo parallelo che non vi ho portato uso un altro termine che è aesis, cioè scelta, quelle persone che fanno una scelta farisaica o una scelta sadducea, per cui invece di trovare filosofie trovereste scelte. Comunque di solito si traduce quel passo con movimenti, per cui il termine che uso di solito io è movimento, diciamo così, che è anche più orecchiabile per noi quando pensiamo ai movimenti cristiani, più o meno pensiamo a modi di vivere il cristianesimo con stili diversi, per cui però sempre il cristianesimo era. Allora, lui che cosa ci dice in pratica? Che esistevano sostanzialmente tre movimenti, in realtà poi in un altro passo parla di un quarto movimento anche, non è così. No, infatti sì, scusate perché ho un dubbio se scegliamo la prima cosa dopo cosa devo scegliere. Parla in un altro passo anche di un quarto movimento, noi affrontiamo tutti e quattro i movimenti. Partiamo dai farisei. Allora, i farisei in ebraico perushim, separati, significa separati sostanzialmente, e sappiamo un po' di cose sui farisei, anche cose che divergono anche abbastanza da quello che ci dicono poi i Vangeli. Prima di tutto sappiamo che erano di provenienza sociale, spesso medio-bassa, quindi erano diciamo medio-borghesi o da in giù sostanzialmente, non per forza tutti. Fariseo era Flavio Giuseppe, che apparteneva a una delle famiglie più eminenti di Gerusalemme, quindi evidentemente non erano tutti così, però diciamo che nello strato medio-basso della popolazione i farisei erano molto numerosi. Erano, per quello che ci dice Flavio Giuseppe, con il beneficio del dubbio che vi dicevo, erano molto seguiti dalla popolazione, erano molto amati, erano legati alla tradizione, vivevano la tradizione in un modo piuttosto forte, ma non in modo monolitico. Il mondo farisaico era un mondo molto mobile. Noi conosciamo alcune scuole di maestri del periodo un po' successivo a Gesù che proprio vivevano il fariseismo in un modo contrastante quasi, proprio nel rapporto con la tradizione. C'era un problema, per esempio, che dibattevano davanti in quel periodo, che era la lingua da usare. Si poteva o non si poteva usare il greco? Fino a che punto si usava il greco era un po' l'inglese del periodo. Per cui un buon ebreo doveva parlare greco o sembrava troppo ellenizzato, troppo, diremmo noi oggi, assimilato parlando greco? Alcuni maestri dicevano sì, assolutamente si può parlare greco, altri maestri dicevano no, assolutamente l'uso del greco è vietato perché comunque era un segno di eccessiva apertura a uno stile di vita poco ebraico, diciamo così. Farisei e sadducei, lo sappiamo, lo vediamo dal processo di Cristo, fanno parte del Sinedrio, di questa grande assemblea che aveva funzione di corte sostanzialmente anche per il giudizio di Bardini, in pratica di corte per le cause soprattutto di ambito ebraico, quindi problemi di discussioni all'interno di ambito ebraico. Sappiamo che nell'epoca romana non poteva permettere nessuna pena di morte, quasi certamente, poi dipende quando e dove, perché l'epoca romana che questa è molto varia, però diciamo che il Sinedrio, quando c'erano i re in Israele in questo periodo, per esempio sotto Erode, aveva anche una funzione di consiglio per il sovrano, quindi entrare nel Sinedrio voleva dire essere personalità piuttosto rilevanti del mondo ebraico. Il Sinedrio era più o meno diviso tra farisei e sadducei, alle volte erano in maggioranza i farisei, alle volte i sadducei, dipendeva dal momento. i farisei avevano una grande importanza, ebbero in quel periodo e avranno anche dopo la distruzione del tempio, una grande rilevanza per la conservazione del pensiero ebraico, proprio perché loro consideravano autorevole, cioè fonte di autorità anche normativa. Gli ebrei dicono alafica, cioè normativa, di regola di vita, sia quella che loro chiamano la Torah scritta, cioè il testo, la Bibbia, testo, sia quella che loro chiamano la Torah orale, cioè l'insegnamento dei maestri, l'interpretazione. Allora, l'interpretazione dei maestri per i farisei aveva valore di autorità. E questo poi avrà tutta una sua conseguenza quando alla fine del periodo del secondo tempio sarà proprio grazie a questa opera di riflessione dei maestri che gli ebrei si evolverà in una cosa un po' diversa da quella che era prima. Torah scritta e Torah orale, entrambe per i farisei avevano valore arabico, cioè peso normativo. Diverso per i sadducei, come vedremo. I sadducei su questo si ponevano, avevano una collocazione molto diversa. Quindi quando noi leggiamo per esempio certi dibattiti all'interno dei Vangeli, per esempio sulla questione dello Shabbat e del sabato, su questioni del digiuno, su questioni di tutti i problemi di natura alata, di norma, dobbiamo pensare che comunque non è soltanto un problema di Gesù con i suoi interlocutori, all'interno dei loro interlocutori dibattevano. In quegli anni dibattevano su tanti punti e avevano proprio delle scuole di interpretazione anche molto differenti tra di loro. Poi l'altra grande, i farisei sono un mondo molto particolare, perché l'altro grande aspetto per cui loro non erano assolutamente monolitici è l'aspetto politico. L'aspetto politico era molto vario, avevano diverse anime politicamente parlando i farisei, da chi, stiamo parlando del periodo di dominio romano, da chi si apriva estremamente al rapporto con i romani, Flavio Giuseppe tra questi, per cui reputava che una ribellione contro Roma fosse assolutamente fuori luogo, perché tanto Roma sarebbe passato con rullo compressore su Gerusalemme sicuramente, per cui non avrebbe mai potuto, la Giudea non avrebbe mai potuto vincere una guerra contro Roma. Oltre che per un aspetto di convenienza, oltre che per il fatto che un'autorità politica in qualche modo, anche un'autorità politica non ebraica, doveva essere rispettata perché in qualche modo era voluta da Dio, in qualche modo, chiaramente non nettamente, perché non si parlava di un'autorità politica ebraica, strettamente ebraica, però comunque poteva essere voluta da Dio, anche questo, cioè per un dubbio, ecco. Da questa posizione di grande apertura se andava all'altro estremo, in cui si diceva, sempre in ambito farisaico, che bisognava ricostruire l'unità di Israele, e non ho detto della Giudea. Ho detto il termine Israele apposta perché si fa riferimento all'idea dei Bnei Israele, cioè dei figli di Israele e dell'unità del territorio di Israele, Israele quindi delle 12 tribù di Israele. Quindi si fa riferimento, dicendo questo, a Davide, alla monarchia davidica, al momento del ritorno dall'Egitto, quindi del ritorno dentro la terra promessa. Quindi cosa bisognava fare di fronte a un dominio straniero? Bisognava ribellarsi, proprio perché c'era da ricostruire l'unità di Israele. Queste posizioni estremistiche non erano prevalenti nel mondo farisaico dell'epoca di Gesù e degli anni immediatamente successivi, ma c'erano e non erano le uniche. Altro gruppo, i sadducei. Allora, contesto completamente diverso, sui farisei c'è davvero tanto da dire, anche sui sadducei ma taglio un pochino, erano di provenienza sociale molto alta, spesso aristocratici, molto legati al tempio, tanto è vero che il movimento sadduceo era era, non lo troviamo più, scompare sostanzialmente dopo la distruzione del 70. Erano molto influenti a corte, quando c'era una corte naturalmente, spesso molto ellenizzati. Flavio Giuseppe li accusa di questo, li accusa, però sappiamo che Flavio Giuseppe militava dall'altra parte, per cui fino a che punto fossero da accusare si può discutere, però diciamo che li accusa. Non accettavano la Torah orale, accettavano esclusivamente l'autorevolezza della Torah scritta, quindi del testo, diciamo così, il testo questo. E venivano accusati di avere idee politiche poco patriottiche. Diciamo che quando ci sono i dibattiti su come porsi di fronte ai romani, i sadducei, Sadducim in ebraico, discendenti di Sadoc, quindi di discendenza sacerdotale, dicevano i sadducei si ponevano sempre per la pace. Sempre, poi, sempre pesante come affermazione, diciamo che tendenzialmente si ponevano per la pace, dico tendenzialmente perché le fonti, sempre il solito problema, che la nostra fonte principale è farisea, quindi abbiamo un po' di difficoltà di questo sempre, però diciamo tendenzialmente. Non avevano questo eccezionale rapporto con la popolazione, che invece era molto ben compresa dai farisei, diciamo che questa cosa è probabilmente vera. Esiste poi il terzo gruppo che ci dice, che ci nomina Flavio Giuseppe, che sono gli Esseni, gruppo su cui si è tanto parlato dagli anni 70 in poi, anche con alcuni testi famosi come Gesù Esseno, questi dibattiti sugli Esseni piuttosto rilevanti, e gruppo abbastanza misterioso per noi sotto alcuni punti di vista. Noi conosciamo gli Esseni da Flavio Giuseppe come testo scritto, e poi abbiamo uno scavo archeologico essenziale, che è Qumran. Qualcuno di voi è stato a Qumran? Adesso metto su delle immagini di Qumran mentre spiego Qumran, perché è utile a mio giudizio per capire, per chi non ha avuto la fortuna di visitare il sito di Qumran, di cosa stiamo parlando. Vedendolo si fa come sempre molto prima. Mi stando solo a Qumran è. Mi metto qui, mi sentite tutti se parlo da qua? Allora, Qumran è nel nord del Mar Morto, chi di voi è stato sa benissimo, siamo sopra una strada, siamo in mattina, saremo a una mezz'ora di viaggio da Gerusalemme. Non sono ovviamente queste baracche che vedete sotto, Qumran è più in alto. Vedete che il basalto, vi ho messo questa immagine apposta perché rende molto bene qual è la natura del sito di Qumran. Siamo all'interno di un'area desertica, il deserto di Giuda. In particolar modo qui siamo vicino alla depressione del Mar Morto, si va sotto di alcuni centinaia di metri sul livello del mare. E prima parlavamo con qualcuno di voi del caldo terribile che fa Qumran, è una strada che è vicino, se la si visita d'estate è abbastanza complessa la visita. Ecco, si parla di uno sperone calcareo, un contrafforte calcareo sostanzialmente quello di Qumran. Il sito sta su più in alto, sono zone percorse da wadi disseccati, questi torrenti del deserto che sono disseccati e che avevano scavato queste forre che confluivano verso la depressione del Mar Morto. Noi sappiamo che Qumran, questa è la foto del sito di Qumran, che appunto di sopra dello sperone, quella ricostruzione, come vedete c'era acqua, l'acquano, e acqua con una funzione molto particolare, era legata a tutti i quattro della vita, naturalmente per dare la vera alle persone che abitavano lì, ma era anche legata a tutti quei riti di purificazione che erano così rilevanti per i Qumranici, cioè per chi viveva a Qumran. Si parla di queste vasche per la purificazione, che in ebraico sono i mikveh,
e che vediamo i punti di questo sito, proprio perché per la comunità di Qumran l'aspetto della purificazione era centrale, era fondamentale. Vi faccio vedere ancora questa immagine, che è un'immagine una persona abbastanza affezionata, perché si vede dall'altra parte rispetto a Qumran, dall'altra parte rispetto al sito praticamente, queste bellissime strutture di rocce con i buchi dentro, vedete che è tutto bucato, perché sapete tutti che a Qumran, nelle grotte di Qumran, sono stati trovati all'interno in modo un po' avventuroso, peraltro, i rotoli famosi del Mar Morto, rotoli di pergamene arrotolate, conservate probabilmente nei mesi immediatamente precedenti al 70, nascoste in anfore, grazie, coperte e conservate di per secoli, scoperte poi nel periodo del protettorato britannico, siamo negli anni 30 sostanzialmente, e questo dagli anni 30 poi, questi rotoli noi possiamo vedere il bellissimo rotolo di Isaia, per esempio all'Israel Museum, proprio al centro della sala di Qumran, ed è un tesoro per chi studia la Bibbia, chi studia quel mondo, proprio per la possibilità di confrontare i manoscritti del primo secolo, una cosa assolutamente rarissima. Ci sono testi canonici, diciamo, per il mondo ebraico, quindi per esempio Isaia, ma anche testi della comunità, tutti testi prodotti dalla comunità di Qumran. Tuttora la pubblicazione è in corso d'opera, per cui non è ancora finita, e sono commentati e letti anche con srotolati con dei sistemi eccezionali per evitare che si frammentino le pergamene, per cui studiate con sistemi tecnologicamente avanzatissimi. In Inghilterra, per esempio, fanno questo lavoro in maniera eccezionale. Allora, perché vi ho fatto vedere Qumran parlandovi degli Esseni? Perché tendenzialmente quando si parla degli Esseni si parla di Qumran, dicendo che è la stessa cosa. Non è necessariamente la stessa cosa. Questo è il punto più serio per noi, perché per gli Esseni noi abbiamo la certezza di un racconto di Flavio Giuseppe che ci parla, per esempio, di comunità separate, questa era separata, dove non entravano le donne, quindi comunità solo maschili. Si è parlato addirittura di una vita monastica per le comunità essene, noi sappiamo che esistevano comunità essene anche cittadine, quindi con un volto completamente diverso da quello di Qumran. Adesso non sto a riaprire il file perché è il primo, ma sulla cartina della Gerusalemme di Secondo Tempio c'è una porta che si chiamava Porta degli Esseni. E allora, se c'era una porta degli Esseni, vuol dire che perlomeno lì ci saranno stati un gruppettino di Esseni. Lì era impossibile, in quel punto, siamo nella parte sud-occidentale della città, era impossibile fare vita separata, in maniera nettamente separata, come a Qumran. Poi Qumran era veramente una comunità così separata? Perché sono stati fatti delle analisi di tipo chimico sulle pergamene dei rotoli di Qumran, e si è osservato che queste pergamene, che noi sappiamo la pergamena è organica, non provenivano da questa zona, dalla zona di Qumran, quindi erano importate. Se erano importate vuol dire che venivano comprate e vendute, quindi non erano così isolati come sembra quando si visita il sito di Qumran. I qumranici erano veramente esseni? Questo è un grande interrogativo, cioè si può far sovrapporre il mondo essenico con il mondo qumranico così tranquillamente? Questo c'è dibattito su questo. Qumranici barra esseni, diciamo così, cosa pensavano? Prima di tutto pensavano, avevano una centralità sui riti di purificazione, era una comunità che puntava molto sull'aspetto della purificazione, una comunità che, per quello che ci dice Flavio Giuseppe, non riconosceva pienamente il Tempio, questo è interessante, lo riprendo poi alla fine. Perché il Tempio non era più veramente puro, soprattutto da quando il sommo sacerdote non era più di stirpe puramente sacerdotale, quindi per via ereditaria, ma veniva nominato dal potente di turno. In qualche modo non riconoscevano più quindi gli Esseni anche i cumranici, non si sa esattamente, ma diciamo gli esseni, probabilmente anche i cumranici, la piena sacralità del Tempio di Gerusalemme. C'era un rapporto conflittuale, diciamo, da un punto di vista spirituale. Usavano un altro calendario, tra l'altro, un calendario solare a Qumran. Questo, concretamente, poneva un problema sul ritmo delle feste, perché il calendario ebraico ha un ritmo lunisolare, infatti, il calendario, per cui le date rispetto al calendario civile ondeggiano come la nostra Pasqua, che non cade sempre lo stesso giorno. E era un problema, diciamo, di dialogo tra queste comunità. Avevano testi propri di cui noi sappiamo tanto, testi in cui si attendevano addirittura due messia, un messia di stampo mosaico, quindi legislatore, un messia davidico, una persona quindi che avrebbe dovuto guidare come re Davide il popolo puro verso un nuovo mondo, quindi attese di tipo messianico, di tipo anche apocalittico molto forte. Molto spesso si parla nei testi cumranici di scontro tra forze della luce e forze delle tenebre, quindi con un linguaggio espressamente apocalittico. Se avete un attimo in mente come è l'Apocalisse, anche come linguaggio, certi tipi di giochi li ritroviamo. Che le politiche avessero è difficile da dire. Sappiamo concretamente, non dico dal punto di vista apocalittico, concretamente, sappiamo che Qumran viene distrutta e soprattutto sappiamo che lì viene collocata una guarnigione romana intorno al 70, 71, 72, quindi siamo immediatamente dopo. Non sappiamo se c'è resistenza. Non sappiamo il ruolo, non sappiamo se esseni cumranici perlomeno andarono a Gerusalemme per l'estrema difesa del secondo tempio. Non lo sappiamo, probabile, è possibile, non lo sa. Sappiamo che però il sito viene distrutto. Discorso completamente diverso per il quarto gruppo. Come vedete, potrei soffermarmi molto di più su Qumran, ma taglio anche per una ragione di tempo. Quanto?
10 minuti.
Va bene, ci sto bene dentro, questa volta ci sto tranquillo. Allora, il quarto gruppo, che è l'universo degli zeloti, i Canaim dei testi talmudici sostanzialmente. Gli zeloti, noi abbiamo magari abbiamo presente questo termine anche perché compaiono delle figure di zeloti dentro Vangeli anche. Gli zeloti avevano alcuni elementi comuni, ma anche questo è un universo per noi non chiarissimo, nel senso che sicuramente noi sappiamo che nel mondo di questo quarto movimento che nomina Flavio Giuseppe nel brano parallelo a quello che vi ho mostrato, esistevano sostanzialmente due anime propriamente ben ravvisabili, ecco. Quello propriamente zelota e poi un altro mondo che noi non sappiamo ben collocare, cioè non sappiamo se sono un gruppo zelota più interno o un'altra cosa, che è quello dei sicarii. I sicari, noi utilizziamo il termine sicario per dire uccida, assassino, ed è un termine che ha un'origine latina, sicari, infatti con due in fondo, e deriva da sica. La sica è un pugnaletto che si nascondeva bene nelle pieghe dell'abito antico, con cui queste persone facevano attentati contro nemici politici. L'attacco era chiaro, si avvicinavano, pugnalavano e se ne andavano. Questo lo troviamo nelle fonti romane detto più volte, queste persone che rapporto si ponevano col movimento zelota propriamente detto? Erano altro problema. Diciamo le cose certe che sappiamo. Sappiamo che avevano idee politiche molto nette, magari le declinavano in modo diverso, però l'idea era la lotta armata. Bisognava liberare Israele dal giogo romano o dal giogo comunque di qualunque forma di dominio straniero. Ripeto, Israele. Israele. Dicevo questa distinzione quando parlavo prima delle idee farisee, perché si parla dei Bnei Israele, cioè dei figli di Israele, quindi si parla di un'idea di liberazione non solo della Giudea politica, di quella provincia procuratoria che era la Giudea col pezzettino di terra che andava dal mare al Giordano, no, era dei Bnei Israele, quindi dei figli di Israele. I figli di Israele devono essere liberi. Questa lotta politica aveva qui evidentemente una connotazione religiosa fortissima. Questa connotazione in alcuni zeloti, in alcuni gruppi zeloti, quindi possiamo dire, aveva anche una sfumatura messianica, attese messianiche di un messia davidico. Come dicevo prima, esistono diverse immagini di messia. Un messia davidico vuol dire un messia liberatore, come re Davide, che aveva guidato il popolo e aveva creato questo grande regno, il regno di Davide. Doveva il nuovo messia ricostituire alcuni di questi caratteri di Davide. Era un mondo che era in grado di organizzare una battaglia in campo aperto, come vedremo oggi pomeriggio, quindi schierare eserciti contro i romani, ma era soprattutto in grado di combattere con la tecnica della guerriglia e appunto dell'attentato. La guerriglia vuol dire sostanzialmente avere tutta una rete di luoghi dove nascondersi, luoghi sicuri dove dopo aver colpito si poteva fuggire. Colpire in numero limitato, abbiamo presente, non so, Vietnam si è fatta tanto guerriglia, tanto per dire, si colpiva in numero limitato e poi si scappava, però bisognava riuscire a nascondersi. Quindi anche tutta una rete sia di luoghi che di persone che in qualche modo fiancheggiassero l'attacco. Quindi anche un attacco di natura popolare, non nel senso del numero delle persone coinvolte, ma del background che c'era dietro. Sappiamo che gli zeloti ebbero la responsabilità della difesa estrema di Gerusalemme. Vedremo che la difesa estrema di Gerusalemme ebbe anche molte ombre intragiudaiche, cose anche molto dolorose che accadono per responsabilità zelota dentro Gerusalemme assediata. Sappiamo che i sicari, o almeno buona parte degli storici pensa che i sicari abbiano la responsabilità dell'estrema difesa di Massada. Massada, di cui parleremo poi rapidamente, era forse, quasi sicuramente, ma non zelota, ma sicaria, quindi di questo sottogruppo. Vedevano il tempio, gli zeloti, come simbolo di resistenza. Quindi abbiamo delle visioni differenti, politiche, religiose, un mondo estremamente complesso. All'interno di questo c'erano anche i cristiani, non sto a parlare di questo aspetto, ma è evidente che stiamo parlando degli anni 40, 50, il cristianesimo si sta formando a Gerusalemme, e quindi con queste persone, in questi ambienti, sappiamo dalla chiusura di Luca, dal primo capitolo degli Atti degli Apostoli, che stavano nel Tempio a pregare, per cui lì erano in mezzo a queste persone, con queste persone si relazionavano. E credo che sia, non soltanto per il fatto che stiamo a parlare della lettera degli Ebrei, ma anche perché era troppo centrale come tema, credo che sia giusto fare una rapidissima sintesi finale, quindi sulle diverse visioni del Tempio, perché il Tempio era troppo importante per quegli anni. Per i farisei, quindi, il Tempio era un luogo a cui i farisei erano molto legati, in alcuni casi legatissimi. Shammai, uno dei maestri farisei più rilevanti, sosteneva che i farisei dovevano sostanzialmente essere talmente puri da poter vivere all'interno del Tempio, passare la loro vita all'interno del Tempio. Quindi poneva come meta fondamentale, diciamo, quel livello spirituale, quel livello di purità sacerdotale richiesta per i sacrifici nel Tempio. Però all'interno di questo sappiamo che nel fariseismo si sviluppa tutta un'anima che un pochino si distaccava, invece l'anima delle sinagoghe, che tanto vediamo in Galilea, per esempio. E non parlo soltanto della Galilea di Gesù, dico proprio la Galilea anche ebraica degli anni 40, 50, 60. Cominciamo a vedere le prime sinagoghe. La sinagoga di Cafarno ha per esempio un livello che viene considerato abbastanza tranquillamente di primo secolo, la sinagoga di Gesù, e quella di dove è passato Gesù, archeologicamente si discute sostanzialmente sulla datazione, però insomma un livello di primo secolo è accettabile. I Sadducei erano legati, abbiamo detto, a filo doppio con il Tempio, la loro vita, la loro stessa sopravvivenza sarà legata al Tempio. Farisei e Sadducei condividevano la responsabilità politica di guida del Sinedrio, per cui di consiglio del Sinedrio anche, quindi avevano questo ruolo di estrema autorevolezza che vivevano in modi diversi, come abbiamo visto. Zeloti vedevano il Tempio come simbolo anche di resistenza, non soltanto di resistenza politica ma anche di resistenza spirituale. L'estrema difesa di Gerusalemme, caduto il primo muro, caduto il secondo, caduto il terzo, primo, secondo, scusate l'ordine è diverso, era il Tempio. Noi sappiamo che Gerusalemme finisce come resistenza quando viene preso il Tempio, il 9 di Ado del 70. L'ultimi invece, gli Esseni, il gruppo degli Esseni aveva un legame a dir poco contrastante, aveva una visione del Tempio che però non corrispondeva esattamente al Tempio reale, per cui avevano loro riti di purificazione. Tra l'altro Giuseppe ci dice addirittura che gli Esseni non erano ammessi all'interno del cortile del Tempio, da parte del cortile degli Israeliti, proprio perché avevano dei riti di purificazione che non erano esattamente quelli giudaici propriamente detti, però avevano tutta un'ideologia del Tempio che, anche se non si incarnava con il secondo Tempio, era fortissima. L'attesa di un Tempio puro, finalmente, quindi le attese messianiche, le attese apocalittiche ruotano tanto intorno alla simbolica del Tempio, oltre che alla simbolica della lotta tra luce e tenebre, quindi su un'idea di bene, male, di parti di luce, di parti profonde pure del nostro spirito, però insomma tanto ruotava anche intorno all'idea del Tempio, di quello che poteva significare un Tempio non quello di Gerusalemme necessariamente. Ecco, questo è quanto.